36, diamo il benvenuto a Paolo dall'altra parte del telefono. Buongiorno Paolo, come stai?
Buongiorno a tutti e a tutte, bene, bene, che piacere di sentirvi.
Eh sì, perché qua appunto stavo facendo i conti, ormai era dai tempi del primo lockdown che non si riusciva a sentirsi. Piano piano, insomma, torneremo anche noi a una qualche forma di normalità. Allora Paolo, a proposito di normalità, diciamo, negli ultimi mesi forse l'unico evento che in qualche modo è riuscito a bucare i mass media oltre alla pandemia è stato sicuramente l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, i cui strascichi peraltro ci stiamo portando ancora dietro. Con te, lo ricordiamo per chi non ti conoscesse, insomma, non ti avesse mai sentito, abbiamo parlato spesso nel corso degli ultimi anni della questione irlandese, della Brexit, insomma di tutto quanto si agita all'interno delle isole britanniche, specie negli ultimi periodi. Volevamo ricominciare con te, diciamo, la stagione degli aggiornamenti dalla Brexit e dalla Gran Bretagna, per chiederti anzitutto un parere su quello che sarà o che potrebbe essere l'atteggiamento della Casa Bianca sulle vicende britanniche e in particolare irlandesi. Sappiamo che Biden è il secondo inquilino della Casa Bianca di discendenza irlandese e di religione cattolica. Sappiamo che mantiene, insomma, dei legami abbastanza stretti con gli irlandesi sia in America sia in Irlanda, e ci sembra di aver capito già prima in realtà delle elezioni aveva dato qualche dichiarazione non propriamente conciliante nei confronti di Boris Johnson. Ecco, anzitutto ti chiederemmo a te un parere, cosa dobbiamo aspettarci da questo punto di vista?
Allora, come dicevi tu giustamente, Joe Biden è il secondo presidente statunitense di religione cattolica e di origini e discendenza irlandese dopo John Fitzgerald Kennedy, e già questo è un evento, diciamo, abbastanza importante per quella che è poi la comprensione delle relazioni con il Regno Unito alla luce appunto del percorso avviato dal referendum sulla Brexit. C'è da dire che proprio il giorno dopo il referendum sulla Brexit, quando appena vennero diffusi i risultati definitivi, Biden tenne un discorso al Trinity College of Dublin, a Dublino, quindi in Irlanda, in occasione appunto della consegna di una laurea honoris causa che gli era stata attribuita al Trinity College, e oltre appunto ad aver espresso una palese delusione per la vittoria del Leave, quindi appunto dei Brexiters, lui disse proprio cito testualmente, avremmo preferito un esito diverso, immagino lo stesso valga per molti di voi, riferendosi appunto alla platea, ma poi soprattutto fece un'altra affermazione a cui venne dato molto risalto, soprattutto sui media irlandesi. Biden disse in quell'occasione: il legame speciale, traduco un po' approssimativamente, il legame speciale tra Stati Uniti e Regno Unito resterà sì intatto, ma il rapporto con l'Irlanda e l'Unione Europea dovrebbe essere il cardine del nostro coinvolgimento internazionale. Questa è stata, diciamo, la prima presa di posizione molto dura e netta di Biden sul tema della Brexit. Ovviamente Boris Johnson aveva contato e ha potuto contare fino ad oggi sull'appoggio molto importante, molto anche dal punto di vista propagandistico molto efficace di Trump, sia sul suo stesso operato politico, ma soprattutto proprio sul tema della Brexit. Era stato infatti Trump il più grosso sponsor internazionale del progetto di Johnson. Ci ricordiamo addirittura Trump era riuscito a litigare anche con Theresa May prima di Johnson, che lui aveva definito una poco capace, invece Johnson aveva perfettamente incarnato i suoi stessi ideali, diciamo, al di là dell'oceano, e Johnson, proprio contando sull'appoggio di Trump, ha anche fatto un po' lo spavaldo sul tavolo delle trattative in questo in questo periodo forte appunto di quella prospettiva di immediato accordo commerciale che vi ricorderete i repubblicani americani e Trump in prima persona avevano subito offerto a Johnson e alla Gran Bretagna, anche e soprattutto per condizionare e influire sul voto sulla Brexit. Cioè voi se uscite dall'Unione Europea state pur tranquilli, perché immediatamente sarà gli Stati Uniti a sostituirsi al mercato comune. Di fatto la sto facendo un po', la sto un po' semplificando, ma grosso modo
è certo.
il discorso fu questo qui, e quindi forti di questa cosa loro anche da un punto di vista economico poterono affrontare il dibattito sulla Brexit forti di questa convinzione. Questo ovviamente adesso comincia ad essere messo un po' in discussione, perché la vittoria ovviamente di Biden cambia la questione, e proprio il protocollo relativo alla delicatissima questione dei confini dell'Irlanda del Nord, che adesso ci ritorniamo, rappresenta proprio uno degli scogli principali del negoziato sulla Brexit, che poi non è sempre chiaro su che cosa si stia trattando ormai da mesi, perché c'è stato pure questo continuo rinvio della data di scadenza delle trattative che si dovevano chiudere prima a inizio ottobre, poi a fine ottobre, adesso a fine novembre. Fatto sta che entro dicembre bisogna arrivare a un qualche tipo di conclusione, perché il termine ultimo per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea è proprio il 31
dicembre.
Di dicembre. Ovviamente i temi al centro del dibattito sono grosso modo gli stessi che dicevamo quando ci siamo sentiti l'ultima volta, proprio in seguito alle elezioni britanniche. Il tema è sempre quello lì, cioè grosso modo sono la questione del mercato interno, degli accordi di libero scambio, il confine fisico, quale formula si troverà per il confine doganale o meno, fisico o simbolico, tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, o tra l'isola d'Irlanda e le isole britanniche con il confine posto nel mare d'Irlanda. Queste sono insomma un po' le proposte, e tutto questo ovviamente ha delle ricadute importantissime sulla politica irlandese, e poi tutte le questioni relative anche alla pesca e alcuni altri aspetti, diciamo, del mercato sostanzialmente, e degli accordi di libero scambio con il mercato unico europeo. Ma appunto la questione del confine irlandese ha assunto ormai un'importanza veramente veramente dirimente, ed è proprio appunto questo, cioè perché Johnson e i conservatori hanno fatto approvare, o stanno cercando di far approvare, questo Internal Market Bill, questa legge, diciamo, sul mercato interno, che dovrebbe appunto ridefinire il regime commerciale dell'Irlanda del Nord, che al momento dovrebbe appunto rientrare, secondo quanto vorrebbero i conservatori a Londra, sotto l'unica discrezione del Regno Unito, quindi sotto l'unica. Però in realtà l'applicazione di questo resta tutto molto vago, cioè perché da un lato appunto le parti non hanno trovato un accordo, né in ambito comunitario né soprattutto tra la politica nordirlandese, la Repubblica d'Irlanda e la Gran Bretagna, perché appunto il governo britannico, secondo questo disegno di legge, si arroga il diritto unico e univoco di regolare il commercio in Irlanda del Nord. E questo ovviamente causa non poche tensioni in ambito repubblicano e nazionalista. Ma poi paradossalmente anche gli unionisti poi non sono molto tranquilli da questo punto di vista, perché addirittura c'è chi, soprattutto nell'unionismo più intransigente, vede nella possibilità di un confine, seppur soft, seppur solo commerciale, nel mare d'Irlanda, un ulteriore allontanamento dell'Irlanda del Nord dal Regno Unito. Quindi in ogni caso questa trattativa sulla Brexit e la poi definizione di questo accordo scontenterà qualcuno, e scontenterà qualcuno anche in maniera piuttosto significativa. con tutte le ripercussioni che ciò può avere in un contesto politico come quello nordirlandese, che diciamo non è proprio uno dei più pacifici e democratici d'Europa, se proprio vogliamo nello specifico. Tanto è vero che l'MI6 e l'MI5, che sono diciamo, i servizi di sicurezza britannici, sono ormai 6-7 mesi che inviano a cadenza quindicennale dei report piuttosto allarmati, non tanto più sulla dissidenza repubblicana, che è stato diciamo il grande spettro che si è aggirato diciamo su queste trattative, su tutto il dibattito intorno alla Brexit negli ultimi anni, con diciamo dei ritorni di fiamma, di anche di episodi di lotta armata, come abbiamo visto soprattutto nel 2019. Ma paradossalmente più potrebbe, cioè, al centro di questi report degli servizi ci sono proprio gli unionisti e soprattutto quelle formazioni unioniste che secondo Londra potrebbero addirittura riprendere le armi, quindi rompere di fatto il cessate il fuoco, perché si sentono ormai abbandonate da Londra paradossalmente, chiederebbero invece l'istituzione di un confine fisico. Ancora a complicare ancora più le cose, ci sono invece quella parte di unionisti più moderata che non ha votato a favore della Brexit, perché ricordiamo che in Irlanda del Nord non ha vinto il Leave, no, ha vinto il Remain, in maniera meno marcata che in Scozia, però anche in Irlanda del Nord ha vinto il Remain. Quindi una parte di unionismo, e questo è proprio dati demografico-anagrafici alle mani, è stata una vittoria possibile soltanto grazie ai voti di quella parte di unionisti che invece nel mercato comune e soprattutto nel nuovo mercato che si è sviluppato tra Repubblica, quindi tra 26 contee e 6 contee del nord e 6 contee nordirlandesi dopo la firma degli accordi di pace, che appunto ha anteposto questo a diciamo una visione prettamente dualistica, no, ma anche se vogliamo del referendum su come è stata giocata dall'unionismo più radicale. Però questa è di fatto la situazione, con appunto una quantità di complicazioni sempre maggiore, non ultima appunto gli stessi democratici americani, che hanno proprio fatto sapere che se l'Internal Market Bill, cioè se questa legge sul mercato interno fortemente voluta da Johnson, ma ancor più che da lui, da Cummings, che era stato appunto il suo stratega fino a qualche settimana fa, prima che venisse insomma rimosso dalla sua posizione, i democratici americani, per voce di Nancy Pelosi, proprio un mese fa hanno fatto sapere che se i conservatori inglesi continueranno a insistere su questo punto, e che quindi dovessero violare tanto i trattati internazionali quanto appunto gli accordi del Venerdì Santo, proprio c'è stato fatto, la Pelosi ha fatto espresso il riferimento al Good Friday Agreement, non ci sarebbe, dice la Pelosi, cito testualmente, alcuna possibilità che il Congresso approvi un qualunque accordo commerciale. Anche questo è un elemento da, per quanto appunto alcune dichiarazioni vanno inquadrate anche appunto in un contesto di pressioni politiche su un dibattito in corso, però è quantomeno significativo, no?
Beh, anche perché poi diciamo, al di là del dibattito fra Unione Europea e Brexit, fra Unione Europea scusa e Gran Bretagna, c'è il problema di una serie di accordi internazionali che sono stati firmati e controfirmati da tutti, che a un certo punto Johnson e il suo governo hanno pensato si potessero stracciare in nome di un quadro geopolitico che sembrava favorevole. Adesso che quel quadro non c'è più, è complicato anche diciamo dal punto di vista formale appellarsi a delle regole che fino a 5 minuti fa si volevano rompere, no?
Bisogna comprendere pure quanto stiano bluffando, mi spiego, certo. Mi spiego perché, parliamoci chiaramente, Biden non è che rappresenti questa grandissima discontinuità con Trump, mi spiego, prima che molti anche entusiastici osservatori della politica americana mi saltino sulle sedie, cioè, ho capito che tutti quanti ci siamo augurati insomma che Trump venisse sconfitto, ma da qui a fare la geografia di Biden secondo me ce ne passa e ce ne deve passare per il bene di tutti noi. Dal punto di vista economico ma anche internazionale, su molti temi, sul nucleare, sull'Iran, sulla Siria, Biden e Johnson non sono distanti, e Biden non è così in discontinuità con Trump. Non lo era prima, non lo sarà a maggior ragione oggi, non lo sarà a maggior ragione dopo un'elezione così contestata, che non ci scordiamo che Trump ha preso quasi 80 milioni di voti, non è che è stato sconfitto così a mani basse da Biden. Ancora non ha ammesso la sconfitta, quella che continuano a propaganda, a promuovere come la più grande democrazia del mondo, ad oggi non ha un vincitore, perché abbiamo il presidente uscente che si rifiuta di ammettere la sconfitta e che 24 ore fa ha twittato "ho vinto io".
Certo,
il livello, questo, manteniamolo sempre ben chiaro. Sì, esatto. E quindi diciamo che grosse divergenze. Tra l'altro Johnson è stato uno dei primi a chiamare Biden per complimentarsi, rompendo quindi un po' anche la narrazione che ha sempre voluto come burattino nelle mani di Trump o come una sorta di Trump d'oltreoceano. Certo è che diciamo tra i due, tra Biden e Johnson, grossa simpatia non c'è mai stato. Biden l'ha sempre fatto dichiarazioni sempre abbastanza macchiettistiche su Johnson, soprattutto quando Johnson nel 2016, se non sbaglio, attaccò Obama, che lui diceva di avere una avversione atavica per l'impero britannico in quanto mezzo keniano e come tale innamorato della decolonizzazione. Ho citato un po' a braccio,
il senso era quello,
ma il senso era quello. E quindi anche questo, diciamo, Biden, che era il vice di Obama, non ci dimentichiamo, tanto bene non l'ha presa. Però ecco, al di là di questo, grandissime divergenze su altri temi non ci sono. E il fatto che appunto quell'accordo commerciale immediato promesso da Trump era stato molto importante anche per Johnson, ovviamente Johnson ha capito che toccava un po' smarcarsi da quella eccessiva vicinanza a Trump, quindi ha cercato di allacciare subito un rapporto con Biden, che ricordiamoci appunto è di discendenza irlandese, ma da quanto mi è parso di capire non è che abbia avuto proprio la maggioranza dei voti irlandesi, della diaspora irlandese.
No, anche perché poi pure gli irlandesi sono tanti e quindi non si può neanche pensare che votino tutti allo stesso modo.
Ma così, soprattutto in parecchi ormai in America votano repubblicano.
Certo.
E soprattutto
anche perché i primi sono arrivati ai tempi di Gangs of New York, quindi hanno avuto tempo, diciamo, per
ma soprattutto alla fine dei Trump, sostanzialmente, soprattutto agli accordi di pace del 98 e dal ruolo di primissimo piano giocato all'epoca dall'amministrazione democratica di Clinton, perché non ci dimentichiamo che Clinton ha giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento, diciamo, degli accordi e poi nella firma degli accordi di pace. Dal 98 in poi sostanzialmente il dibattito sulle questioni irlandesi è andato via via perdendo appeal anche nelle comunità diasporiche irlandesi in America, che hanno avvertito sempre di meno l'urgenza della riunificazione, soprattutto anche poi dopo dei processi di integrazione comunitaria e così via, che anche alla comunità irlandese in America avevano fatto sperare un superamento sovranazionale di questi tipi di problematiche, quelli che diciamo si ponevano
all'epoca,
il problema. esatto. Quindi questo certamente avrà il suo peso, ma ripeto, secondo me dal punto di vista, ecco, su questo punto, sulle conseguenze economiche della Brexit e su quelle che sono poi le scelte che riguardano, io non penso che la pesca, che rappresenta lo 0,01% del PIL britannico, sia effettivamente il problema. Che no, cioè la pesca, tra le altre questioni che ancora ufficialmente non hanno trovato una risoluzione. Ora, con tutto il cuore, non credo sinceramente che un settore che riguarda lo 0,01% del PIL britannico sia quello in grado di paralizzare le trattative. La questione invece del mercato, dell'inserimento, cioè della giurisdizione sul mercato nordirlandese, è altra questione. E secondo me è la questione dirimente, fermo restando che oltre alla dimensione prettamente economica ce n'è una sociopolitica molto, molto importante, che è appunto quella legata a, agli accordi del venerdì, agli accordi del Venerdì Santo, perché non bisogna dimenticare appunto che proprio nella dimensione europea gli accordi del Venerdì Santo trovano il proprio fondamento, cioè vengono stipulati quando tanto la Gran Bretagna che l'Irlanda, la Repubblica d'Irlanda, erano paesi membri dell'Unione. Nel testo dell'accordo si fa esplicitamente riferimento al ruolo dei due stati in quanto partner in the European Union, all'interno dell'Unione Europea, e questo poi ha consentito lo smantellamento appunto di uno dei confini più militarizzati d'Europa dopo la caduta del muro, ovviamente, e questo ha causato anche, ha avuto delle ricadute molto positive a livello economico su un'area che ha vissuto 20-30 anni di guerra civile a bassa, nemmeno troppo bassa intensità, e soprattutto dei grossissimi problemi di scambio economico con la Repubblica, oltre non dimentichiamo che quell'accordo prevedeva proprio per la Gran Bretagna l'adozione della Convenzione Europea sui Diritti Umani, convenzione che fino a quel momento la Gran Bretagna non aveva mai ratificato, e convenzione che non sarà più valida nel momento in cui la Brexit, soprattutto una Brexit senza accordo, la cosiddetta no deal o hard Brexit, dovesse entrare ufficialmente in vigore.
Senti, in tutto questo, allora, per concludere, per ritornare, diciamo, al motivo iniziale della nostra telefonata, è possibile che la nuova amministrazione, che peraltro appunto entrerà peraltro in carica a gennaio ufficialmente,
dovrebbe,
sia in grado di fare quello che fece l'amministrazione Clinton nella seconda metà degli anni 90, cioè a un certo punto, se non imporre, comunque invitare con molta forza i due contendenti a trovare una mediazione, e poi, diciamo, nel 97 prendersi anche l'onore di tutto quello, come ricordare giustamente tu. Ecco, c'è una possibilità di una mediazione al momento, visto che poi la situazione è ingarbugliata come la raccontavi, e i tempi fra l'altro sono strettissimi, perché teoricamente ci sta un mese e mezzo scarso per arrivare a un accordo sulla Brexit, che poi porterebbe a cascata anche alle ripercussioni che sappiamo sull'Irlanda.
Sì. Allora, la questione è questa, che la cosiddetta tanto sbandierata special relationship, cioè il rapporto speciale, no, che si vuole storicamente, che si attribuisce storicamente a Stati Uniti e Regno Unito, in realtà sia sempre, forse probabilmente lo è stata già da più di un secolo fa a questa parte, ma lo è sempre di più, in realtà molto più sbilanciata dalla parte americana, cioè l'America, gli Stati Uniti hanno sempre avuto meno bisogno, e secondo me ne avranno ancora meno adesso, della Gran Bretagna, che mentre prima gli faceva un po' da testa di ponte nell'Unione Europea, dato anche lo status un po' particolare di cui ha sempre goduto, no? La Gran Bretagna, che era membro dell'Unione, mandò l'Unione Monetaria, quindi insomma tutta la, diciamo, un po' l'unicum che rappresentava la Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea. Oggi una Gran Bretagna fuori, non so fino a che punto diventi così, resti così importante per gli Stati Uniti, cioè questo si sa, e credo lo sappiano bene anche a Downing Street, per intenderci, cioè la questione è questa qui, pensare che appunto Biden rompa con Berlino, con Parigi, per offrire un vantaggiosissimo accordo commerciale a Johnson, che era un po' quello che era il progetto di Trump, che però già stava appunto, rientrava all'interno di una strategia più complessiva di isolazionismo, possiamo chiamarla così, o similtale da parte degli Stati Uniti, e che quindi all'interno di questa strategia questo accordo poteva avere un senso. Oggi non credo che Biden da questo punto di vista sia intenzionato a seguire, diciamo, a dare continuità a quello che è stato l'operato di Trump, pur senza appunto aspettarci grandissimi cambi di cambi di rotta, però io dubito. Quindi questo potrebbe essere effettivamente dirimente. Per questo prima parlavo di partita poker, cioè quanto sono poi disposti a bluffare e quanto a lungo il bluff andrà avanti, perché appunto, ripeto, senza le garanzie dell'accordo con gli Stati Uniti a livello economico, io non so la Gran Bretagna effettivamente quanto potrà spingere su questo punto. Poi bisogna tener conto anche di appunto, delle condizioni politiche generali. Ricordiamoci che appunto Johnson è uscito forte dal voto di dicembre, che però ci ha restituito una maggioranza per Johnson che sostanzialmente è una maggioranza inglese. Perché, appunto, in Scozia hanno vinto i nazionalisti scozzesi, che sono la forza più pro-europeista e più europeista dell'intero arco costituzionale britannico, molto più dei laburisti. In Galles, seppur i laburisti hanno subito un pesante arretramento elettorale, comunque sono la principale forza politica, quindi anche il Galles ufficialmente e numeri alla mano ha vinto il partito laburista. In Irlanda del Nord, nelle elezioni di dicembre, non ci dimentichiamo che al di là di quelli per i quali c'è stati le motivazioni, le analisi più specifiche, c'è stato un risultato senza precedenti, lo abbiamo commentato anche qui con te. Cioè, i partiti nazionalisti hanno avuto per la prima volta, hanno vinto più seggi rispetto agli unionisti. Questa è una cosa che non era mai successa nella storia della turbolenta e tribolata storia delle sei contee nordirlandesi. E in più a febbraio è successa un'altra cosa ancora nella Repubblica d'Irlanda, che seppur appunto il governo non ha cambiato colore, perché restano in carica una grande coalizione tra Sinn Féin, Fine Gael e con il supporto dei Verdi questa volta, ma le elezioni sono state vinte dallo Sinn Féin, anche qui un risultato che non ha precedenti, se non tornando indietro alla fine degli anni 10.
Sì, Michael Collins, dobbiamo tornare per una cosa del genere.
Esattamente, lo Sinn Féin è stato il primo partito nella Repubblica d'Irlanda, ha preso il 24,5% dei voti. Non ci scordiamo, abbiamo parlato fino ad ora degli accordi di pace del Venerdì Santo. Ecco, ai tempi della firma dell'accordo nella Repubblica d'Irlanda, quindi 20 anni fa, nel 98, lo Sinn Féin era nella Repubblica d'Irlanda all'1,9%.
Sì, assolutamente. Quindi, sì.
Diciamo che anche il quadro politico all'interno del quale tutto questo dibattito avviene è molto cambiato, anche rispetto a quello che era il quadro politico del 98, paradossalmente. Cioè sono più forti, anche più forti dal punto di vista della legittimazione popolare, della legittimità popolare, le forze più estreme, quelle che erano nel 98 le forze più estreme, rispetto a quelle forze che invece poi firmarono in prima battuta quell'accordo. Voglio dire, quindi il quadro è di per sé molto complicato, con appunto il ritorno, ovviamente con le dovute proporzioni, in una scala ancora molto ridotta, della dissidenza tanto nel fronte repubblicano e con segnali sempre più chiari e di un'incipiente ripresa anche di fronti di dissidenza, come dicevamo prima, all'interno del fronte unionista, con la vittoria dello Sinn Féin al sud, che seppure non è andato al governo è il primo partito e continua a chiedere a gran voce un referendum per l'unificazione. Tutto ciò non fa che complicare ancora di più il quadro, e io ripeto, dubito che un cauto come Biden, perché si tratta di l'ennesimo moderato molto cauto, paradossalmente molto più cauto anche di uno come Trump, come dovute ovviamente,
certo,
differenze, vada ad esacerbare un contesto di questo genere. Appunto, secondo me invece ci saranno forti pressioni affinché venga trovata una soluzione la più condivisa possibile sul confine, quindi sui confini doganali e commerciali, che però appunto, come dicevamo, scontenteranno qualcuno, In che modo e quali conseguenze questo potrà avere, ne riparleremo prossimamente.
E in che misura, certo.
E soprattutto in che misura, ovviamente.
Senti, allora l'ultimissima cosa, proprio in questo contesto, diciamo, anche i lettori, diciamo, di giornali non appassionati della questione stanno vedendo lo spazio che si dà alla politica interna britannica in questi giorni, in queste settimane, sì. Con abbiamo letto del licenziamento, lo ricordavamo prima, dello spin doctor di Johnson, questo Cummings che era un po' la sua anima nera, poi a volte si spazia anche nel gossip, la congiura delle fidanzate, vabbè, lasciamo perdere. Però ecco, c'è al di là del fumo che poi si alza, c'è anche un po' d'arrosto, nel senso che possiamo interpretare questi segnali come un ritorno dei conservatori in particolare, ma in generale della politica britannica, diciamo, a un moderatismo che forse si era perso negli ultimi tempi, oppure no?
Allora, sì, sicuramente
anche sulla base dell'avvento del moderato oltreoceano adesso.
Sì, allora sicuramente di fatto Johnson, l'uscita di scena di Dominic Cummings, che era un po' il Brexiter di ferro, era il vero stratega dietro la Brexit, soprattutto dietro l'hard Brexit, dietro anche la difesa di una posizione oltranzista da parte britannica al tavolo delle trattative, è comunque un segnale. Ora, ancora una volta questo polverone gossip che ha accompagnato la rimozione di Cummings serve in realtà a deviare l'attenzione da quello che potrebbe essere una ridefinizione di poteri e influenze all'interno della leadership conservatrice. Non ne siamo certi, ma potrebbe essere sicuramente. Così come, appunto, come dicevo prima, no, non è che le distanze tra Johnson e Biden siano siderali,
certo,
su tutta una serie di temi. Adesso il Regno Unito nel 2021 avrà la presidenza del G7 anche, e il summit delle Nazioni Unite sul clima si terrà a Glasgow, questo già ha fatto nascere una serie di problemi tra il governo scozzese
e
Londra, ma Johnson ha già nel rilanciare questa notizia l'altro giorno ha detto che Stati Uniti e Gran Bretagna lavoreranno insieme per arrivare a una proposta comune a questo tavolo, e anche questo è un sintomo di cambio di rotta, almeno vorrebbe farlo intendere, perché anche sul cambiamento climatico, seppur Johnson non sia stato, da questo punto di vista gli va riconosciuto, un entusiasta sostenitore di Trump a spada tratta, delle sue posizioni sostanzialmente negazioniste sul cambiamento climatico, comunque ha fatto capire che Biden non dice le stesse cose di Trump, ma di sicuro c'è la possibilità di una posizione comune. Quindi ripeto, Biden appunto è un esponente tipico di quel moderatismo democratico, governista statunitense, che secondo me non avrà grossi problemi. Biden è più vicino a una parte del partito conservatore che non a Corbyn, giusto per fugare il campo da ogni dubbio, se proprio vogliamo dire. basta che chiunque di voi faccia una ricerca su Google e vada a vedere le posizioni di Trump, di Biden sulla sanità, ad esempio.
Ah sì sì, insomma, abbastanza. Ma poi peraltro tutte rivendicate, non è che diciamo, ci sia,
carità, mica sono virgolettati, diciamo, fraintesi o messi fuori contesto, sono posizioni ampiamente articolate, ampiamente, cioè, convintamente sposate da Biden, che appunto, ripeto, a mio modo di vedere le cose, è paradossalmente più in sintonia con quella, diciamo, con quel grande centro trasversale che va da buona parte del partito laburista, soprattutto adesso dopo che c'è stato questa sorta di colpo di stato per riprendere la guida del partito da parte della vecchia corrente della terza via, diciamo i bleriani, possiamo definirli così, e parte del, appunto, una grossa parte del Partito Democratico americano e anche una parte del conservatore, del Partito Conservatore britannico.
E quindi in questo senso, diciamo, un accordo sulla Brexit potrebbe essere un po'
secondo me sì, paradossalmente l'elezione di Biden potrebbe essere più propedeutica a una risoluzione concordata della questione rispetto alla stessa situazione con Trump di nuovo presidente, perché al di là di tutto e di tutta la propaganda che c'è, continuo a dire che secondo me senza la garanzia di un immediato accordo economico che di fatto sostituirebbe l'accesso privilegiato, comunque l'accesso al mercato unico comunitario con quello statunitense, senza questo accordo gli stessi conservatori dubito che abbiano tutta questa voglia di andare allo scontro, di andare allo scontro frontale.
No, anche perché poi insomma è vero che Londra è una piazza finanziaria importante, ma ce ne sono tante altre, ecco, diciamo, non è che sia indispensabile.
Dire, il policentrismo del nuovo sistema mondo economico finanziario è proprio in continua evoluzione, sviluppo e crescita, quindi non è che ci vuole poi tanto.
Non ci si può fare affidamento esclusivo, ecco, purtroppo.
Esatto. Sì, e ci vuole un pilino di tempo in più rispetto alla vecchia tempistica un centro economico per spostarsi da un posto all'altro, ecco.
Sì, diciamo la logistica è semplificata in questa fase,
sì.
Mettiamola in questo modo.
Mettiamola così.
Va benissimo. Paolo, ti ringraziamo moltissimo, ti lasciamo a casa perché voi state ancora a casa, ma poi insomma, troveremo
la zona rossa e tutto.
Troveremo soluzioni anche a questo. Un abbraccio a te, allora ci risentiamo presto. Tanto qua si parla di fine mese prossimo, per cui avremo modo di risentirci.
Assolutamente sì.
Un abbraccio, ciao Paolo, a presto.
Un saluto a tutti e a tutti.
Ciao.